Miei buoni fratelli, la Chiesa non ha trovato nulla di meglio, di così alto, di così confortante per chiudere il grande ciclo liturgico e celebrare la festa del corpo e del sangue di Cristo e istituire questa festa appunto del Corpus Domini. L'origine storica tutti la conosciamo ed è veramente, a pensarci bene, un fatto dei più sorprendenti nella Chiesa Santa di Dio, cioè il miracolo di Bolsena. Tutti ricordiamo appunto il fatto di quel sacerdote boemo che si recava a Roma in pellegrinaggio sulle tombe dei santi apostoli Pietro e Paolo, quando giunto a Bolsena, mentre celebrava, rivenne il dubbio: ma è o non è? C'è o non c'è? C'è o non c'è Cristo sotto questo pane, sotto le specie di questo pane? C'è o non c'è Cristo benedetto sotto le specie, le apparenze di questo vino che ho consacrato? E giunto alla comunione, quando appunto il sacerdote spezza la sua ostia grande, ecco che venne tutto un rivolo di sangue, sprizza fuori, vivo, vermiglio, rosso, sangue di Cristo, sprizzò sul corporale, cioè su, adesso lo vedrete all'offertorio, quando il sacerdote stende sulla tavola, appunto, sulla tavola del sacrificio, questo corporale, questa specie di quadrato inamidato, è vero? E noi possiamo anche oggi vedere le macchie del sangue di Cristo sprizzato a Bolsena 7 secoli fa nel corporale di Orvieto, che si trova appunto nella cappella del corporale del Duomo di Orvieto, innalzato per custodire il corporale, la cappella di sinistra guardando l'altare maggiore. La cappella di destra è quella mirabile cappella dipinta appunto da Luca Signorelli e dal Beato Angelico col Giudizio Universale. Ecco l'evento storico. La Chiesa allora ha voluto celebrare con la massima solennità l'istituzione della Santissima Eucaristia. Il Vangelo che abbiamo ora letto ci introduce in questo mistero attraverso il miracolo della moltiplicazione dei pani, e significato allusivo e evidente. Come in quel caso della folla affamata, Cristo ha moltiplicato dai pochi pani, dai 5 pani e dai 2 pesci, il cibo di quella immensa moltitudine, così lungo la storia della Chiesa, per tutta la storia della Chiesa, Cristo, dalle specie del suo sacramento d'amore, moltiplica il cibo spirituale delle nostre anime. In cosa consiste il mistero dell'Eucaristia? Evidentemente nessuna mente umana, nessuna mente può capire nessun mistero. Quello che noi diciamo è semplicemente la formula per prendere, per afferrare il contenuto della fede. Non è una spiegazione, se fosse una spiegazione non sarebbe mistero. Ma i misteri, padre mio, potete chiedere, ma che sono i misteri? I misteri della fede cristiana sono la comunicazione fatta da Dio della verità delle cose religiose, delle realtà più alte. Quindi i misteri sono le realtà più concrete, più complete e più elevanti, più confortanti. Sono la realtà della cosa in sé, della grazia di Dio. È la manifestazione vera, viva, non per immagini, non per analogie, non per intuizioni cerebrali, di ingegni sommi, no, ma per la divina bontà di Dio. Col linguaggio ordinario Dio ci manifesta i segreti abissi della sua vita. Il mistero dell'Eucaristia è la comunicazione vera, viva, reale, efficace del corpo e del sangue di Cristo per nutrimento delle anime. Vale a dire, in virtù delle parole della consacrazione che pronuncia il sacerdote, pronuncia il ministro di Dio consacrato, nel giorno della sua consacrazione sacerdotale, solo il sacerdote può consacrare, i fedeli si uniscono, non sono concelebranti, i fedeli si uniscono nella fede,
se manca il sacerdote, nessuna consacrazione.
Se mancano i fedeli, c'è consacrazione. Ma chiaro?
In virtù quindi di queste parole,
questo è il mio corpo, questo è il calice del mio sangue,
ecco,
che sotto le apparenze,
la realtà apparente,
è un termine contraddittorio, realtà apparente, ma è così,
sotto la realtà apparente del pane è presente
realmente,
sostanzialmente,
benché sacramentalmente,
è presente il corpo, il sangue, l'anima e l'unità di Gesù Cristo.
E così
sotto la specie del vino. Noi abbiamo sentito tante volte questa formulazione, ma ne afferriamo l'immenso peso di dolcissima gioia. Qui, in quel apparente pane, ma non è pane, apparente vino, ma non è vino, in quel pezzettino di pane, in quelle gocce di vino, è presente il corpo e il sangue di Cristo. E quando noi lo prendiamo,
adesso lo prenderemo nella Santa Messa,
quando noi lo prendiamo, all'anima dovrebbe scoppiare di gioia. Dovrebbe scoppiare. Ma cosa vuol dire scoppiare? Esplodere. Dovrebbe rompere l'involucro suo esteriore di carne e di ossa e su sprizzare verso Dio. Se la nostra fede fosse proprio così forte, così viva, così aderente, diremmo così umile e così dolce, come deve essere la fede cristiana.
Ecco quindi, avete sentito certamente anche voi che certi nuovi teologi d'avventura, quelli per esempio che hanno compilato il famigerato catechismo olandese, volevano cambiare questa fede tradizionale e al luogo, al posto di quello che è la teologia classica, santa e benedetta, passata appunto nella formula del Concilio di Trento, al posto di transustanziazione, cioè che il pane diventa il corpo di Cristo, il vino il sangue di Cristo, di cambiamento di sostanza, mirabilis conversio, mirabile cambiamento, appunto dice il Concilio di Trento, hanno sostituito termini moderni, cioè transsignificazione, transfinalizzazione. Ma non c'entrano. Certo, c'è anche una transsignificazione. Cioè, quel pane non significa più cibo materiale, ma cibo spirituale. C'è anche transfinalizzazione. Certo che questo non serve più a nutrire il corpo, ma a nutrire lo spirito. Ma può fare questo in quanto c'è la transustanziazione? In quanto veramente, sotto le specie sacramentali, è presente il vero corpo e il vero sangue di Cristo. Ecco, quindi teniamoci alla grande fede tradizionale, alla grande teologia, e veneriamo questo santissimo sacramento. C'è quasi, nella storia di ogni anima, c'è un momento particolare, che è come un segno, che le rimane per tutta la vita, ed è una particolare impressione religiosa, di commozione, di amore, di dolcezza cristiana. Ma sembra che la maggior parte appunto dei cristiani questa commozione l'abbiano appunto nella prima comunione. Sì, è vero, come siamo stati preparati la prima comunione, come vengono preparati i bambini di oggi, ma non è che noi bambini, che i bambini di oggi capiscono tante cose teologiche, capiscono tutto questo formulario che abbiamo cercato di esporvi un momento fa, d'accordo, però sanno, capiscono che appunto Gesù Cristo ha voluto rimanere, stare sotto le specie del pane e del vino. Capiscono che è presente Gesù. Capiscono, non è un capire razionale come a scuola 2 fa 4 o le altre verità più o meno obiettive, no, ma è un capire amoroso, è un capire dolce, è un capire di gioia infinita che sale nell'anima in grazia dei teneri bambini. Ed in quel momento della prima comunione, quando sono preparati bene, quando proprio la mamma, le suore, i sacerdoti hanno cercato di scuotere l'animuccia, a proprio a guardare Gesù, a desiderare Gesù, ecco che in quel momento della comunione sentono qualche cosa dentro, è come un brivido dolce e penetrante attraverso tutto l'essere,
Questo è l'effetto della grazia di questo sacramento.
Miei cari fedeli, gli effetti principali di questo sacramento, secondo la Santa Chiesa di Dio, sono molteplici, ma essi dipendono in gran parte dalle disposizioni. Questo è un sacramento di altissima qualità, è il centro di tutta la fede, è lo scopo di tutti i sacramenti, come espone mirabilmente San Tommaso. Quindi va ricevuto in grazia di Dio, non alla stracca, non alla carlona, non senza esaminarsi, come dice bene San Paolo. Prima di ricevere questo sacramento, ciascuno si esamini, se è in grazia di Dio. E ricevere in sé, sensibilmente, se la nostra povera lingua è dentro nel nostro povero corpo, e ricevere realmente, vivificatamente, diremo sostanzialmente, il corpo e il sangue di Cristo. Oh Gesù benedetto, ma come possiamo spiegare queste cose? O si sentono, o si provano dentro, nella struttura del proprio cuore, o non si comprendono mai. Ecco quindi l'importanza della preparazione. Se noi dovessimo essere oggettivi sul serio, nessun uomo sarebbe degno di ricevere la Santa Comunione. Nessun uomo. Chi? La Madonna. E i santi martiri, quando andavano in martirio. Che cosa meravigliosa! Sapevano che andando nelle catacombe sarebbero stati presi. E andavano lo stesso. E finiti i riti, venivano presi dai soldati e portati alla morte, avendo ancora in sé palpitante il corpo di Cristo, il sangue di Cristo. Così dovrebbe essere. Ecco, domandiamo alla Madonna, miei cari fedeli, questa fede. Il mondo la pensa in un modo completamente diverso. Forse negli anni prossimi verremo chiamati a dare prove di fede concrete e tangibili a tutti i livelli della vita pratica. Il mondo si è ormai completamente separato da Dio, dalla Chiesa, si pone dappertutto in conflitto contro, appunto, i principi sani cristiani. Non solo, ma altre volte vi è stato accennato, e il Santo Padre continuamente ritorna su questo punto, dentro la Chiesa stessa ci sono idee erronee, non solo sul Santissimo Sacramento, alle quali abbiamo accennato all'inizio, ma in tutti i problemi, sia della dottrina come della morale. Ci sono sacerdoti, teologi, eccetera, che insegnano e stanno insegnando l'errore. Noi dobbiamo stare vicini a Cristo benedetto e al suo vicario e seguire la sua parola. Così sentiremo il caldo, sentiremo la vita, il profumo del corpo di Cristo, con umiltà, senza zigogoli, confessando i nostri peccati, riconoscendo la nostra indegnità, facendo della nostra vita e della nostra testimonianza una continua professione di fede. E dovremo oggi almeno fare due pensieri. Avete appena messo i vostri bambini alla prima comunione, e per i sacerdoti è una commozione quando veniamo a distribuire la comunione e troviamo insieme le care vecchiette, le mamme, le signorine, gli uomini, i giovani, e poi i bambinetti e le bambinette. Abbiamo una specie di compendio della Chiesa, com'è bello! È quasi un preludio del paradiso. Ebbene, su questi bambini che hanno appena preso la comunione dovete avere un rispetto, un amore sacro. Non li scandalizzate. Non permettete che vengano scandalizzati con spettacoli, con letture, con giornali in casa vostra. No! Hanno appena preso Gesù. Secondo pensiero, ricordiamo la nostra prima comunione, la nostra, quasi 50 anni fa, per chi vi parla, nel giorno del Corpus Domini. Ricordiamo la nostra prima comunione. Che cosa abbiamo promesso? E che cosa abbiamo mantenuto? Un terzo pensierino di conforto.
se noi saremo devoti dell'Eucaristia, il Signore ci farà una grande grazia. Ci concederà la grazia di riceverlo in punto di morte. Ci concederà la grazia che il sacerdote ci porterà il corpo di Cristo, che ci dirà: il corpo del Signore ti custodisca per la vita eterna. Lo abbiamo capito? Il corpo del Signore ti custodisca per la vita eterna. Non è questa la più grande consolazione? Non è questa quasi la certezza che entreremo nel gaudio del nostro Signore?